Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi andremo alla scoperta di Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe in realtà è il mio autore preferito e non vedevo l'ora di trattare questo episodio. È sicuramente un autore famoso, difatti viene identificato tra i molti come il precursore di Lovecraft. Ma in realtà è sempre stata una persona anche molto controversa, tanto da essere definito addirittura da Charles Dickens come il diavolo. Ma chi è Edgar Allan Poe? O perlomeno, chi era? Edgar Allan Poe nasce e scrive nel 1800, in particolare tra il 1809 e il 1849, negli Stati Uniti, ad eccezione fatta per un piccolo intervallo in Inghilterra quando era giovane. Si potrebbe definire Poe come uomo mascherato, un uomo dall'immaginazione così vagabonda e ambiziosa, interessato soprattutto all'insondabile brama dell'anima a torturare se stessa e a recare violenza alla propria natura. Queste sono in realtà non parole mie, ma di Baudelaire, che è stato il primo traduttore ed esportatore di Edgar Allan Poe in Europa. Tra piacere e dolore, desiderio e disgusto, follia e ragione, finzione e realtà, attrazione e repulsione, possiamo collocare proprio questo autore così bizzarro. Edgar Allan Poe era interessato al riconoscimento da parte di un lettore attratto da una letteratura alla propria specificità, eccezionalità, diversità rispetto alla narrativa e alla poesia che veniva dal vecchio mondo e che guardasse in realtà al di là dall'America, che anzi la denudasse nelle sue contraddizioni e che del cittadino medio dell'Ottocento raccontasse l'ansia, il disagio, la frustrazione e la melancolia. Nei suoi racconti non solo non esistono conclusioni o messaggi rassicuranti, ma i suoi protagonisti raccontano, con dovizia di particolari, del modo in cui la pazzia o il timore di essa ha lavorato nella loro immaginazione. Edgar Allan Poe è difficile da definire, soprattutto con chiarezza. Sicuramente era un uomo poco inserito, vagabondo, sprezzante verso una borghesia che, in nome della democrazia, voleva dettar legge su tutto. Ma era anche un uomo che amava mentire e farsi notare, spesso anche in modo negativo, dai suoi contemporanei. Finisce così presto senza una famiglia, senza soldi, dipendente dall'alcol e dalle droghe. Queste dipendenze, però, avevano una radice ben più profonda e lo racconta lui stesso in una delle sue lettere. Infatti lui stesso scrive: «Ai momenti di pazzia si alternavano lunghi intervalli di lucidità che mi erano divenuti insopportabili. Durante questi attacchi di incoscienza assoluta bevevo e Dio solo sa quanto e con quale frequenza. Ovviamente i miei nemici imputarono la pazzia al bere piuttosto che il bere alla pazzia». Edgar Allan Poe soffriva infatti in particolare del disturbo maniaco-depressivo con momenti discontinui di alcolismo acuto. Lo scrittore aveva dei periodi di grande creatività legati alle fasi maniacali. Quando la mania diventava troppo intensa, Poe cercava di tenerla sotto controllo con l'assunzione di bevande alcoliche. Poe oggi è un mito. È l'unico poeta maledetto dell'Ottocento statunitense dalla vita travagliata, infelice e amorale. Una vita randagia come quella di molti personaggi dei suoi racconti, silenziosa, timida e appartata, come quella delle sue eroine, nonostante le scenate pubbliche e le velenose frecciatine ai colleghi. Oggi andremo ad affrontare il racconto Il gatto nero. In realtà io questo racconto lo conosco da tempo. Infatti il mio primo approccio con Edgar Allan Poe avvenne quando fui molto piccola e proprio attraverso questa storia. Avevo all'incirca tra i 10 e i 12 anni, adesso non ricordo con precisione, però quello che ricordo è che mi rimase subito impresso. Parliamo del gatto nero, appunto. Viene scritto nel 1843, quando le condizioni della moglie, già malata da tempo, si aggravarono. Morirà infatti 4 anni dopo. Ci troviamo quindi in un periodo buio, dove Poe è in grave depressione e abusa sempre più di alcolici. Se siete quindi pronti a immergervi nel terrore e nell'orrore, iniziamo. Per la storia più straordinaria e insieme più semplice che mi accingo a narrare, non aspetto né pretendo di essere creduto. Sarei davvero pazzo se me lo aspettassi, trattandosi di un caso in cui persino i miei sensi respingono ciò che hanno sperimentato. Eppure, pazzo non sono e certamente non sto sognando. Ma domani morirò e oggi voglio liberarmi l'anima. Mio scopo immediato è quello di porre dinanzi al mondo in modo chiaro e succinto una serie di semplici eventi domestici, evitando ogni commento. Nel loro concatenarsi, questi avvenimenti mi hanno terrorizzato, torturato, mi hanno distrutto. Tuttavia, non tenterò di spiegarli. A me non hanno ispirato che orrore. A molti, invece, sembrarono più barocchi che terribili. Un giorno, forse, un intelletto saprà condurre il mio fantasma a un luogo comune, un intelletto più calmo, più logico, meno eccitabile del mio, capace di scorgere nelle circostanze che io descrivo con terrore null'altro che non un normale susseguirsi di cause e di effetti naturalissimi. Sin dall'infanzia ero noto per la docilità e la mitezza del mio carattere. Ero talmente tenero di cuore da diventare quasi lo zimbello dei miei compagni. Amavo soprattutto gli animali e i miei genitori mi avevano concesso di tenerne molti. Con loro trascorrevo la maggior parte del tempo e la mia più grande felicità consisteva nel nutrirli e nell'accarezzarli. Questo tratto del mio carattere crebbe in me col passare degli anni e, divenuto adulto, si trasformò in una delle mie principali fonti di piacere. A coloro che abbiano provato affetto verso un cane fedele e intelligente, non occorrerà che io spieghi la natura e l'intensità della soddisfazione che se ne può ricevere. C'è qualcosa nell'amore disinteressato e disposto al sacrificio di una bestiola che va direttamente al cuore di chi ha frequenti occasioni di mettere alla prova la misera amicizia e l'instabile fedeltà del cosiddetto uomo. Mi sposai presto e fui felice di ritrovare in mia moglie una disposizione non contrastante con la mia. Avendo notato la mia predilezione per gli animali domestici, non perdeva occasione di procurarmene dei più graziosi. Avevamo diversi uccelli, dei pesciolini, un bel cane, alcuni conigli, una scimmietta e un gatto. Quest'ultimo era un grosso animale, bellissimo, tutto nero e straordinariamente acuto. Parlando della sua intelligenza, mia moglie, che in cuor suo nutriva una punta di superstizione, faceva frequenti allusioni all'antica credenza popolare, secondo la quale tutti i gatti neri sono streghe travestite. Non che ne parlasse mai sul serio, e io stesso cito questo particolare soltanto perché mi capita proprio adesso di ricordarlo. Pluto, così si chiamava il gatto, era il mio animale preferito e il mio compagno di giochi. Io soltanto gli davo da mangiare e lui mi seguiva per la casa, dovunque andassi. Anzi, facevo quasi fatica a impedirgli di seguirmi anche per strada. La nostra amicizia durò così per parecchi anni, durante i quali il mio temperamento e il mio carattere, in genere a opera del demone dell'intemperanza, subirono, e arrossisco nel confessarlo, un radicale peggioramento. Diventavo di giorno in giorno più lunatico, più irritabile, sempre più incurante dei sentimenti altrui. Ero giunta a usare un linguaggio irrisorio e irrispettoso verso mia moglie. Alla fine arrivai persino a trattarla con violenza. Naturalmente anche i miei animali dovettero subire il cambiamento del mio umore. Non li trascuravo, ma li maltrattavo. Verso Pluto, comunque, provavo ancora abbastanza tenerezza per trattenermi dal molestarlo, mentre non mi facevo scrupolo di maltrattare i conigli, la scimmia e persino il cane, quando, per caso o per affetto, mi si mettevano fra i piedi. Ma il mio male si aggravava. Quale altro male è paragonabile all'alcol? E alla fine persino Pluto, il quale ormai invecchiava e di conseguenza si faceva alquanto bisbetico, persino Pluto cominciò a subire gli effetti del mio brutto carattere. Una sera, ritornando a casa da miei vagabondaggi per la città, ubriaco fradicio, ebbi la sensazione che il gatto evitasse la mia presenza. Lo afferrai e l'animale, allora spaventato dalla mia violenza, mi ferì leggermente alla mano con i denti. In un attimo fui invaso da una furia demoniaca che mi rendeva irriconoscibile perfino a me stesso. Fu come se la mia vera anima si fosse a un tratto involata dal mio corpo e una malvagità più che diabolica, alimentata dal gin, pervase ogni fibra del mio essere. Estrassi un temperino dalla tasca del panciotto, lo aprii, afferrai la povera bestia per la gola e deliberatamente le feci saltare un occhio dall'orbita. Arrossisco, brucio, rabbrividisco mentre la mia penna descrive questa dannata atrocità. Quando al mattino recuperai la ragione, dopo che il sonno aveva dileguato i fumi dell'orgia notturna, provai un sentimento a metà tra l'orrore e il rimorso per il delitto di cui mi ero reso colpevole. Ma non era che un sentimento debole e ambiguo, che non toccava l'anima. Mi rituffai negli eccessi e ben presto affogai nel vino ogni ricordo del mio disfatto. Lentamente, con il passare del tempo, il gatto guarì. Certo, l'orbita vuota aveva un aspetto pauroso, ma pareva che l'animale non soffrisse più. Si aggirava per casa come al solito, ma, come era da aspettarsi, fuggiva terrorizzato non appena mi vedeva. Mi era rimasto abbastanza del mio vecchio cuore per sentirmi a tutta prima addolorato da questa evidente antipatia da parte di una creatura che un tempo mi aveva tanto amato. Ben presto, però, questo sentimento lasciò il posto all'irritazione e infine si impadronì di me, per mia definitiva e irrevocabile rovina, lo spirito della perversità. Di questo spirito la filosofia non si cura. Eppure sono così sicuro che la mia anima sia viva di quanto sia sicuro che la perversità è uno degli impulsi primitivi del cuore umano. Una di quelle inscindibili facoltà primarie o sentimenti che governano il carattere dell'uomo. Chi non si è trovato almeno 100 volte a commettere un'azione sciocca o vile per nessun altro motivo se non perché sapeva che non avrebbe dovuto? Non abbiamo forse una perpetua tendenza, a dispetto di ogni nostra migliore intenzione, a violare ciò che è legge soltanto perché la riconosciamo come tale? Questo spirito di perversità, ripeto, mi condusse alla completa rovina. Fu questo insondabile desiderio dell'anima di torturare se stessa, di violentare la propria natura, di fare del male per il solo piacere di farlo, che mi sospinse a continuare e infine consumare lo strazio che avevo inflitto all'inoffensiva bestiola. Un mattino, a sangue freddo, le passai un cappio intorno al collo e la impiccai al ramo di un albero. La impiccai con le lacrime che mi scendevano dagli occhi e con il più amaro rimorso nel cuore. La impiccai perché sapevo che mi aveva amato e perché sentivo che non mi aveva dato alcun motivo di offesa. La impiccai perché sapevo che così facendo commettevo un peccato mortale, che avrebbe compromesso la mia anima immortale, al punto da sottrarla, se una cosa simile fosse possibile, perfino all'infinita misericordia dell'infinitamente misericordioso e infinitamente terribile Dio. La notte di quel giorno in cui avevo compiuto questo gesto crudele, fu risvegliato nel sonno da grida «Al fuoco!». Le tende del mio letto erano in fiamme. Tutta la casa ardeva. Fu con grande difficoltà che mia moglie, una domestica ed io, riuscimmo a salvarci dall'incendio. La distruzione fu totale. Tutte le mie sostanze andarono in fumo e da quel momento in poi mi abbandonai alla disperazione. Non riconosco in me la debolezza di cercare di stabilire un nesso di causa ed effetto fra questa sciagura e le atrocità commesse. Mi limito a enumerare una catena di eventi e non desidero perciò trascurarne solo un anello. Il giorno successivo all'incendio mi recai a ispezionare le rovine. Tutti i muri della casa, a eccezione di uno solo, erano crollati. L'eccezione era costituita da un muro divisorio, non molto spesso, che si innalzava al centro della casa e contro il quale aveva sempre poggiato la testata del mio letto. In questo punto l'intonaco aveva in gran parte resistito all'azione del fuoco, un particolare che attribuì al fatto che era stato steso alla parete di recente. Intorno a questo muro si era radunata una gran folla e molte persone sembravano esaminare un tratto preciso di parete, con minuziosa e viva attenzione. Le parole «strano», «singolare» e altre espressioni simili accesero la mia curiosità. Mi avvicinai e vidi, quasi fosse scolpita in basso rilievo sulla superficie bianca, l'immagine di un gatto gigantesco. L'effetto era reso con una precisione davvero sorprendente. Intorno al collo dell'animale penzolava una corda. A tutta prima, nel vedermi di fronte quell'apparizione, poiché non potevo considerarla altrimenti, fu invaso da uno stupore e da un terrore incontrollabili. Ma in seguito la ragione mi venne in soccorso. Ricordai di aver impiccato il gatto nel giardino adiacente alla casa. Quando era stato dato l'allarme d'incendio, il giardino si era immediatamente gremito di gente e qualcuno doveva aver tagliato la corda per liberare l'animale dall'albero e poi gettarlo, attraverso la finestra aperta, nella mia camera. L'intenzione probabilmente era quella di svegliarmi. Il crollo delle altre pareti aveva schiacciato la vittima della mia crudeltà nell'intonaco steso di fresco e la calce. Insieme alle fiamme e all'ammoniaca esalante dalla carogna avevano completato l'immagine come ora si presentava. Per quanto riuscissi così a placare la ragione, se non proprio la coscienza, e a giustificare il fatto sorprendente che ho appena narrato, non mi fu tuttavia possibile sottrarmi alla profonda impressione che aveva lasciato sulla mia immaginazione. Per mesi interi non riuscii a liberarmi del fantasma del gatto e durante quel periodo il mio spirito fu tormentato da un vago sentimento che poteva sembrare, ma non era, rimorso. Giunsi fino al punto di rimpiangere la perdita dell'animale e a guardarmi attorno, nei sordidi ambienti che ora frequentavo, in cerca di qualche altro esemplare della stessa specie, se non proprio del tutto simile, con il quale sostituirlo. Una notte, mentre sedevo, mezzo intontito, in una taverna più che malfamata, la mia attenzione fu improvvisamente attratta da un oggetto nero che riposava sul coperchio di una delle tante enormi botti di gin o di rum che costituivano il principale arredamento del locale. Già da qualche minuto osservavo proprio il coperchio di quella botte e fui perciò sorpreso di non essermi accorto prima dell'oggetto che vi stava sopra. Mi avvicinai e lo toccai con una mano. Era un enorme gatto nero, grosso quanto Pluto, che gli assomigliava in tutto tranne che per un unico particolare. Pluto non aveva un solo pelo bianco in tutto il corpo, mentre questo gatto aveva l'intera zona del petto ricoperta di una larga, seppure indefinita, macchia bianca. Non appena lo toccai, l'animale si alzò di scatto, fece le fusa, si strofinò contro la mia mano e parve, insomma, felice della mia attenzione. Era proprio questo, dunque, il gatto che stavo cercando. Mi offrì subito di acquistarlo, ma il padrone del locale disse che non era suo, che non ne sapeva nulla, che non l'aveva mai visto prima. Continuai ad accarezzarlo e quando mi apprestai a tornare a casa, l'animale dimostrò subito l'intenzione di accompagnarmi. Glielo consentii e di quando in quando mi chinavo ad accarezzarlo, procedendo nel mio cammino. Non appena giunto a casa, la bestia si ambientò subito e divenne immediatamente il favorito di mia moglie. Da parte mia sentii presto sorgere in me una viva antipatia per l'animale. Era proprio il contrario di quanto avevo previsto, ma non so come né perché la sua manifesta tenerezza nei miei confronti mi disgustava e mi infastidiva. A poco questi sentimenti di disgusto e di fastidio si tramutarono in un odio profondo. Evitavo l'animale, ma un vago senso di vergogna e il ricordo del mio precedente atto di crudeltà mi impedivano di maltrattarlo fisicamente. Per alcune settimane mi trattenni dal picchiarlo o dal fargli del male, ma poco per volta, per lentissimi gradi, giunsi a considerarlo con ribrezzo indescrivibile e a fuggire silenziosamente la sua odiosa presenza come sarei fuggito dall'alito della peste. Quello che alimentava senza dubbio il mio odio verso l'animale era stata la scoperta, il mattino dopo che l'ebbi portato a casa, che anche a questo gatto, come a Pluto, mancava un occhio. Questo particolare, tuttavia, non aveva fatto altro che renderlo ancora più caro a mia moglie, la quale, come ho già detto, possedeva in abbondanza quel senso di umanità che un tempo era stato il mio tratto caratteristico e la fonte di molti dei miei piaceri più semplici e puri. Ma quanto più la mia avversione per questo gatto cresceva, tanto più sembrava aumentare il suo affetto per me. Seguiva i miei passi con un'ostinazione che sarebbe difficile da far comprendere al lettore. Dovunque mi sedessi, subito si accovacciava sotto la mia sedia o mi balzava sulle ginocchia, importunandomi con le sue insopportabili effusioni. Se mi alzavo, ecco che correva a mettersi fra i piedi e mi faceva quasi cadere, oppure, conficcando nei miei vestiti le sue unghie lunghe affilate, si arrampicava in questo modo sino al mio petto. In quei momenti, sebbene mi divorasse il desiderio di distruggerlo con un solo colpo, mi trattenevo dal farlo, in parte per il ricordo del mio precedente delitto, ma soprattutto, lasciate che lo confessi subito, per l'assoluto terrore che l'animale mi incuteva. Questo terrore non era esattamente il terrore di un male fisico, e tuttavia non saprei come definirlo altrimenti. Ho quasi vergogna di ammettere, sì, persino in questa cella di delinquenti, ho quasi vergogna di ammettere che il terrore e l'orrore che l'animale mi ispirava erano stati rafforzati da una delle più assurde chimere che sia possibile immaginare. Mia moglie aveva più di una volta richiamata la mia attenzione sul tipo di macchia di pelo bianco a cui ho già accennato, e che costituiva la sola differenza visibile tra questa strana bestia e quella che avevo ucciso. Il lettore si ricorderà che questa macchia, per quanto grande, all'inizio era alquanto indefinita, ma in seguito, per gradi lentissimi, in maniera quasi impercettibile, tanto che la mia ragione si rifiutò a lungo di ammettere, respingendola come un'assurda fantasia, aveva finito per assumere una forma netta e contorni precisi. Adesso era divenuta la rappresentazione di un oggetto che rabbrividisco a nominare, e per questo soprattutto odiavo e temevo quel mostro, e avrei voluto sbarazzarmene se solo ne avessi avuto il coraggio, poiché adesso, ripeto, si era trasformata nell'immagine di una cosa odiosa e ributtante. Era divenuta una forca. Lugubre, terribile macchia di orrore e di delitto, di agonia e di morte. E ora la mia miseria superava la miseria dell'umanità intera. E una bestia bruta, il cui simile io avevo così sprezzantemente annientato, una bestia bruta doveva procurare a me uomo, creato a immagine e somiglianza dell'Altissimo, un così intollerabile tormento. Ahimè, non conobbi più né di notte né di giorno la benedizione del riposo. Di giorno l'animale non mi lasciava solo neppure per un istante, e di notte a ogni ora mi svegliavo di soprassalto da sogni di indicibile paura, per sentirmi il fiato caldo di quella creatura che mi alitava sulla faccia e il peso del suo corpo su di me, incubo incarnato che non avevo la forza di scuotermi di dosso e che mi gravava eternamente sul cuore. Sotto il peso di tali torture, quel poco di bene che ancora restava in me scomparve. Pensieri malvagi divennero i miei soli compagni ed erano i più oscuri, i più malvagi dei pensieri. L'abituale ombrosità del mio carattere si tramutò in un odio feroce per tutte le cose e per tutta l'umanità, mentre la mia docile moglie era divenuta, ahimè, la vittima più consueta e più paziente delle improvvise, frequenti, incontrollabili esplosioni di collera alle quali ora mi abbandonavo ciecamente. Un giorno ella mi accompagnò per qualche faccenda domestica nella cantina del vecchio edificio, dove la nostra povertà ci costringeva ora ad abitare. Il gatto mi seguì giù per i ripidi scalini e, avendomi quasi fatto cadere lungo disteso, mi esasperò alla follia. Sollevai uno scure e, dimenticando nella mia collera la paura infantile che sino a quel momento mi aveva trattenuto la mano, diressi un colpo all'animale che sarebbe risultato fatale se fosse disceso come avrei voluto. Ma il colpo fu arrestato dalla mano di mia moglie. Il suo intervento mi colmò di furore demoniaco e, liberando il braccio dalla sua presa, le affondai la scure nel cranio. Cadde morta all'istante, senza emettere un gemito. Compiuto questo odioso crimine, mi posi subito e con fredda lucidità all'impresa di occultare il cadavere. Sapevo che non avrei potuto rimuoverlo dalla casa, né di giorno né di notte, senza correre il rischio di essere notato dai vicini. Molte idee mi attraversarono la mente. A un certo punto pensai di tagliare il cadavere in tanti pezzi e distruggerli nel fuoco. In un secondo tempo decisi di scavare una fossa nel pavimento della cantina. Poi pensai di gettarlo nel pozzo del cortile, oppure di imballarlo in una scatola, come fosse della merce, e ordinare a un facchino di portarla via. Infine, escogitai quello che mi parve l'espediente migliore. Decisi di murarlo nella cantina stessa, come si narra che i monaci del Medioevo facessero con le proprie vittime. La cantina era adattissima a un simile scopo. Le pareti erano state costruite alla buona ed erano state intonacate di recente con cemento grossolano, cui l'umidità atmosferica aveva impedito di indurirsi. Inoltre, in una delle pareti affiorava una sporgenza provocata da un falso camino o focolare che era stata riempita in modo che quel muro somigliasse agli altri della cantina. Mi assicurai che mi sarebbe stato facile spostare i mattoni in quel punto, introdurvi il cadavere e murare tutto come prima, in modo che nessun occhio umano potesse scorgervi niente di sospetto. I miei calcoli non mi ingannarono. Con l'aiuto di una sbarra di ferro spostai facilmente i mattoni e dopo aver accuratamente riposto il cadavere contro la parete interna, lo puntellai in quella posizione, mentre andavo risistemando senza fatica l'intera struttura muraria tale e quale a come era prima. Mi ero procurato con tutte le possibili cautele calce, sabbia e setole, e avevo preparato l'intonaco in modo che non potesse assolutamente essere distinto dal vecchio, e ricoprii con cura il nuovo muro. Quando ebbi finito, mi accorsi con soddisfazione di aver fatto un buon lavoro. Il muro non presentava la minima traccia di manomissione. Con estrema attenzione spazzai rifiuti e scorie dal pavimento. Mi guardai intorno trionfante e dissi a me stesso: «Meno male, le mie fatiche non sono state vane». Subito dopo, il mio primo pensiero fu quello di cercare l'animale che era stato causa di tanta sciagura, poiché ero ormai fermamente deciso ad ucciderlo. Se l'avessi acchiappato in quel momento, il suo destino sarebbe stato indubbiamente segnato, ma a quanto pareva, l'astuta bestia era rimasta spaventata del mio precedente accesso di collera e si guardava bene dal comparirmi davanti, considerato l'umore in cui mi trovavo. Mi è impossibile descrivere o anche solo immaginare quale sensazione profonda, quasi estatica di sollievo, mi riempì il petto quando constatai la scomparsa dell'odiata creatura. Per tutta la notte non si fece vedere, e così per una notte almeno, da quando si era introdotto nella mia casa, riuscii a dormire di un sonno profondo e tranquillo. Sì, dormii nonostante il peso del delitto che mi gravava sull'anima. Passò il secondo giorno, passò il terzo, ma il mio tormentatore non si fece vivo. Tornai a respirare, da uomo libero. Il mostro spaventato era fuggito dalla mia casa per sempre. Non l'avrei mai più rivisto, ero al colmo della felicità. La colpa del mio truce misfatto mi turbava poco. Mi erano state rivolte alcune domande, ma avevo saputo rispondere a tutte con prontezza. Era stata ordinata persino una perquisizione, ma naturalmente non avevano scoperto nulla. Ero certo di aver ormai assicurato un avvenire tranquillo e sereno. Il quarto giorno successivo all'assassinio entrò inaspettatamente in casa mia una squadra di poliziotti che procedette a un rigoroso esame dei locali. Sicuro dell'inaccessibilità del mio nascondiglio, non provai alcun imbarazzo. I funzionari mi pregarono di accompagnarli nella loro perquisizione. Ogni angolo, ogni ripostiglio fu attentamente esplorato. Infine scesero in cantina per la terza o quarta volta. Non mossi un muscolo. Il mio cuore batteva calmo come batte a chi dorme nel sonno dell'innocenza. Camminavo per la cantina tenendo le braccia incrociate sul petto e aggirandomi di qua e di là con disinvoltura. I poliziotti si dichiararono soddisfatti e si disposero ad andarsene. L'esultanza del mio cuore era troppo intensa perché potessi contenerla. Bruciavo dal desiderio di dire ancora una sola parola di trionfo e rassicurarli doppiamente della mia innocenza. «Signori», dissi infine, mentre già salivano la scala, «sono lieto di aver dissipato i vostri sospetti. Vi auguro tanta salute. È un po' più di cortesia. A proposito, signori, questa è una casa costruita meravigliosamente bene». Nel mio frenetico desiderio di parlare con disinvoltura, quasi non mi rendevo conto delle parole che proferivo. «Posso dire, anzi, che è una casa costruita in maniera eccellente. Queste pareti Ve ne state già andando, signori? Queste pareti, guardate come sono solide. E a questo punto, in un eccesso di spavalderia, picchiai pesantemente con la mazza che tenevo in mano, proprio su quel tratto del muro dietro al quale si trovava il cadavere della moglie che avevo tanto amato. Possa Dio proteggermi e liberarmi dagli artigli dell'arcidemonio. Non appena gli echi dei miei colpi si furono spenti nel silenzio, ecco che una voce rispose dall'oculo. Era un pianto dapprima soffocato e interrotto, come il singhiozzo di un bambino, che rapidamente si gonfiò fino a diventare un unico, lungo, forte, continuo urlo, indicibilmente innaturale e inumano, un ululato, un lugubre stridio per metà di orrore e per metà di trionfo, quale solo dagli inferi avrebbe potuto levarsi, dalle gole di tutti i dannati nella loro angoscia e di tutti i demoni nell'esultanza della dannazione umana. Parlare dei miei pensieri in quel momento è pura follia. Sentendomi venir meno, arretrai barcollando verso la parete opposta. Per un attimo i poliziotti in cima alle scale stettero immobili, raggelati dall'orrore e dalla paura. Un attimo dopo, una dozzina di braccia robuste si davano da fare attorno alla parete, che crollò in un sol colpo. Il cadavere, già quasi interamente decomposto e ricoperto di sangue raggrumato, apparve eretto dinanzi agli occhi degli spettatori. Sul suo capo, con la sua rossa bocca spalancata e l'unico occhio di fiamma, sedeva l'odioso animale, la cui malizia mi aveva spinto al delitto e la cui voce rivelatrice mi consegnava al boia. Avevo murato il mostro nella tomba. Questo era Il gatto nero di Edgar Allan Poe, un racconto che forse più di molti altri conduce a un'analisi dell'inconscio e della spiritualità umana. Io vi ringrazio ancora per essere passati di qui e aver dedicato del tempo ad ascoltare me e le storie che decido di proporvi ogni settimana. Come sempre, spero vi sia piaciuta anche questa volta e spero di avervi fatto una buona compagnia. Noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!